della notorietà pubblica.
Ma è una figura energica, irruente, polemica. Leggemmo non molto tempo fa il libro di Amos, quindi ci siamo sintonizzati con un certo linguaggio. Il caso di Michea ci rimanda a un ambiente popolare molto vivace, anche molto arguto e molto incalzante nel modo di contemplare nelle vicende contemporanee l'opera del Signore, perché in questo sta sempre la profezia, l'ascolto della parola, ma ascolto nel senso di capacità interiore di leggere, riconoscere, interpretare la presenza del Signore che si rivela negli eventi contemporanei. Nel frattempo il regno di Israele, il regno settentrionale, è venuto meno. Nell'anno 721 cade Samaria e quindi coloro che dimorano come nostro Michea nel territorio del regno meridionale, il regno di Giuda, sono inevitabilmente coinvolti in questa vicenda catastrofica che spazza via il regno del nord e naturalmente comporta tragedie di ogni genere e la deportazione di categorie abbienti la fuga di molti che profughi cercano riparo nel regno meridionale. E in quel contesto, ecco, il regno di Giuda, che è il luogo nel quale il re Ezechia attiva una riforma o una serie di riforme, ma con scarso successo, anzi la situazione generale appare sempre più inquinata e il nostro Michea è attento e molto lucido nel cogliere i diversi fenomeni di questo inquinamento, che riguardano soltanto la disfunzione nel governo del piccolo regno in un contesto politico internazionale che ormai è diventato travolgente, ma è in questione esattamente la chiamata di Israele, il valore della chiamata di Israele, il significato carismatico della chiamata di Israele, il popolo con cui Dio ha fatto alleanza e quindi la responsabilità di Israele nel corso della storia umana, quando ormai le tribù del nord, le grandi tribù, sono state spazzate via e è rimasto come presenza certamente ben identificata, ma molto modesta dal punto di vista quantitativo, il regno di Giuda, che praticamente coincide con la tribù di Giuda. È vero, nel regno di Giuda capitale è Gerusalemme, a Gerusalemme regna sempre il discendente di Davide, quindi una continuità con la dinastia davidica che assume un rilievo indimenticabile, e a Gerusalemme c'è il Tempio. Fatto sta che il libretto di Michea sono in tutto 7 capitoli, come ricordate abbiamo suddiviso in 2 atti, dico 2 atti facendo riferimento a un procedimento giudiziario bilaterale, ne parlavamo a suo tempo, inutile che adesso stia a rievocare la questione nei dettagli. Gli oracoli del nostro profeta si inseriscono nel quadro di una ricostruzione letteraria che mette insieme i diversi elementi in modo tale da dare forma a una disputa nella quale il Signore interviene per contestare il suo popolo. È il procedimento giudiziario bilaterale, secondo schemi antichissimi, il Riv, come si dice in ebraico, un litigio, ma un modo di litigare che assume una formalità giuridica consolidata da una tradizione antichissima. E dunque, dopo la descrizione della scena nel capitolo primo, dove è comparso il Signore che si presenta in qualità di offeso, che accusa, e viene convocato il popolo che riceve subito indicazioni precise circa l'imputazione mossa a suo riguardo, e nel contesto è anche descritta la platea che assiste a questa scena, i popoli della terra e il profeta Michea che già in diverse occasioni abbiamo riconosciuto attraverso testimonianze di lamento. È lui che si presenta, si fa avanti in prima persona singolare e assume con notevole intensità questa posizione di testimone, spettatore che si lamenta per quello che sta succedendo. Dopodiché, dal capitolo 2 al capitolo 3, qui siamo giunti prima di Natale, in questi due capitoli le denunce che giustificano la condanna che già era formulata in termini essenziali alla fine del capitolo primo. Il fatto stesso che il Signore interviene, contesta il suo popolo e lo convoca direttamente perché subisca la requisitoria di accusa a suo riguardo, implica già una condanna, ma la condanna viene esplicitata, precisata, documentata nei capitoli 2 e 3, una serie di oracoli che leggemmo a suo tempo, laddove il nostro profeta ci ha presentato diverse categorie che compromettono l'equilibrio della vita sociale nel suo ambiente, nel contesto di quel piccolo regno, sia per quanto riguarda la condizione del governo centrale, l'amministrazione periferica, gli approfittatori del potere finanziario, con tutte le conseguenze che il loro sfruttamento comporta, e poi molto insistente e molto energica la polemica nei confronti dei falsi profeti, probabilmente ricordate, bisognerebbe rileggere direttamente il testo, e le connivenze tra i falsi profeti e la classe dirigente, con tutte le responsabilità che assumono le forme particolarmente preoccupanti di un assolutismo burocratico che schiaccia con violenza brutale le categorie meno abbienti, e questo è diventato ormai una prassi che per un personaggio come il nostro Michea risulta particolarmente insopportabile, e quindi una protesta energica da parte sua. Tutto questo naturalmente nel senso non solo di una disfunzione di ordine tecnico, ma nel senso di un tradimento della vocazione di Israele, che rinnega gli impegni dell'alleanza con il Signore. E così siamo arrivati alla fine del capitolo 3, e alla fine del capitolo 3 abbiamo incontrato un testo che poi viene citato, ricordate qui alla fine del capitolo, versetti 11, 12 del capitolo 3, un testo che viene poi citato nel libro di Geremia. Dal momento che un secolo, o forse qualcosa di più, dopo il periodo storico in cui vive e opera Michea, Geremia rappresenta l'eco di una memoria che comunque si è conservata nel corso delle generazioni e che ha custodito il messaggio con il quale Michea a suo tempo contestava tutte le false presunzioni dei suoi contemporanei e di coloro che nel contesto del piccolo regno di Giuda avrebbero dovuto assumere posizioni di responsabilità, e di fatto hanno trasformato queste loro posizioni in posizioni di potere a danno della collettività. Perciò, per causa vostra, ultimo versetto del capitolo 3, Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine, il monte del Tempio un'altura selvosa. Versetto che verrà citato alla lettera nel libro di Geremia in riferimento a una certa vicenda che leggiamo nel capitolo 26 di Geremia. Capitolo 4. Adesso vedete, nei capitoli 4 e 5 che dobbiamo leggere, sempre nel contesto di quel procedimento giudiziario che non fa riferimento all'intervento di un magistrato, non c'è un giudice nel senso nostro che deve dirimere le questioni, ascoltare le testimonianze e poi pronunciare una sentenza, è nel conflitto diretto a tu per tu che si deve risolvere la questione e dunque tutta la requisitoria di accusa che si è sviluppata e che è stata anche documentata, come ci abbiamo constatato, adesso richiamavo, e quindi il superamento della condanna. Il superamento della condanna. Perché quel procedimento giudiziario bilaterale a cui accennavo, su cui sono ritornato a più riprese, non ha un esito univoco. L'esito può variare a seconda di come si evolve dall'interno il dibattimento. E qui, vedete, capitoli 4 e 5 abbiamo a che fare con una serie di oracoli, adesso costruiremo meglio l'articolazione del testo, che è piuttosto interessante. E anche qua e là è un po' problematica. D'altronde sappiamo che il testo letterario del libro di Michea è uno dei più difficili dell'Antico Testamento, quindi pazienza, noi ci dobbiamo fidare di quelli che ne sanno più di noi e che ci forniscono delle indicazioni che sono più o meno accettabili. E quindi una serie di oracoli che ci aiutano a scoprire in quale direzione per il nostro profeta Michea, laddove la disputa si è fatta così serrata tra il Signore e il suo popolo, si aprono delle prospettive di superamento. E sono oracoli che oscillano tra una visione che è orientata a risultati a breve termine e nello stesso tempo uno sguardo che si allunga verso risultati a lungo termine. La composizione del testo, vi dicevo in modo piuttosto articolato, raccoglie l'eco di due voci che si contrastano tra di loro nell'interpretazione dei fatti verso cui si orienta lo sguardo del profeta che vede, è lo sguardo anche dei suoi contemporanei. Possiamo ricapitolare una delle due voci sul titolo di falsi profeti che abbiamo già incontrato a più riprese, e Michea e i falsi profeti, vedete due modi di vedere e d'altra parte appunto è nel contrasto che man mano appare sempre più evidente e sempre più discriminante tra la voce del profeta e il suo modo di vedere e quest'altra voce che interpreta gli eventi verso cui è orientata la storia del popolo secondo criteri del tutto alternativi, in questo contrasto che ecco emerge la prospettiva di un superamento, ma un superamento che non sarà indolore, che non sarà così un colpo di bacchetta magica, un fuoco d'artificio, un botto finale, ma appunto un superamento che passa attraverso il necessario, ineliminabile discernimento, con un contorcimento che implicherà una chiara discriminazione tra modalità radicalmente contrapposte nell'interpretare il senso degli eventi a cui bisogna prepararsi. Una serie di confronti, chiamiamole pure dispute, tra il nostro Michea e i falsi profeti. Leggiamo, prima disputa, versetti da 1 a 5 nel capitolo 4. Qui l'attenzione è rivolta verso il Monte del Tempio a Gerusalemme, un luogo verso cui è orientata la devozione del popolo, il Monte del Tempio. il luogo del culto, il luogo che è sacramento della presenza, il sacramento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. L'oracolo che leggiamo adesso ha un parallelo nel libro di Isaia. Sappiamo che i due personaggi sono contemporanei. Isaia capitolo 2 è uno dei famosi oracoli nel libro di Isaia, ma è presente anche qui nel libro di Michea. Chi per primo dei due personaggi si è espresso in questi termini non lo possiamo stabilire, o tutti e due si sono rifatti un'altra testimonianza ancora antecedente alla loro, non sappiamo. Dal versetto 1 al versetto 4 è Michea, nel versetto 5 invece sono i falsi profeti. Versetto 1, leggo, alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli e fluiranno adesso i popoli. Chiunque è stato a Gerusalemme sa bene che Gerusalemme è costruita su una collina che è la più bassa tra tutte le colline circostanti. Accanto alla collina dell'antica Sion c'è la collina su cui Salomone ha costruito il Tempio, che è in posizione più elevata rispetto alla collina di Sion, ma sempre rimane circoscritta entro una cinta di altre colline che sono più alte. Questo innalzamento del monte assume il significato di una rivelazione che riguarda inconfondibilmente l'iniziativa del Signore. Questo monte si solleva, è una forza ascensionale che coincide con la produzione di una forza attrattiva. Tutte le nazioni del mondo attirate. Vedete, là dove il monte si solleva è la scena del mondo che si viene configurando come uno spazio liberato perché tutte le nazioni confluiscano. Rileggo, alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti, vedete, in posizione elevata, per cui da tutte le estreme periferie della terra quel monte diventa un punto di riferimento visibile, un segnale inconfondibile, e si innalzerà sopra i colli, affluiranno adesso i popoli. E prosegue, verranno molte genti e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Una visione ecumenica grandiosa, vedete, una forza che è contraria alla naturale gravità, per cui ciò che pesa tende a precipitare verso il basso, e invece qui la pesantezza del segno che è sacramento della presenza gloriosa del Dio vivente è una pesantezza che contraddice la forza di gravità, e tutte le genti accorrono come prese, trascinate, travolte nel flusso di una potenza trasforma la scena del mondo, vi dicevo, in un unico cammino, quanto mai variegato, articolato, si intende bene, che però confluisce là dove dimora il Dio di Giacobbe, perché egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. E vedete, qui adesso viene precisata meglio la prerogativa di quella forza attrattiva di cui l'oracolo ci sta parlando, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Quella legge, la Torah, che è il fondamento dell'alleanza tra Israele e il suo popolo, tra il Signore e Israele, il suo popolo, quella legge è divenuta volontà del Signore che garantisce la positiva attuazione della convivenza umana. Quella legge non è una legge riservata, è una legge che costituisce il fondamento di una comunità internazionale alla quale nessun popolo sarà estraneo. Legge. E poi dice: da Gerusalemme uscirà la parola del Signore. È una uscita che ancora una volta manifesta una forza attrattiva, è quella parola che diventa messaggio profetico, la parola per i profeti, ma è una parola che interpellerà le coscienze, gli animi, i cuori dell'umanità intera, dovunque essa sia dispersa e frastagliata nelle sue molte espressioni, ma tutti gli uomini saranno in grado di ricevere dalla parola del Signore quel segnale che li metterà in cammino, tutti gli uomini, tutte le creature umane, tutti i popoli della terra, in ascolto della parola, sollecitati a intraprendere il grande viaggio. Vedete, è messaggio profetico di speranza che dà un orientamento, che indica una strada, che illustra il senso della storia umana in modo tale che qui non ci sono più differenze tra popolo e nazioni, tra l'uno e l'altro gruppo umano, un'altra cultura, la parola del Signore che esce da Sion, che uscirà da Sion per tutti i popoli, e insiste, versetto 3, egli sarà arbitro tra molti popoli, pronunzierà sentenze tra numerose nazioni, dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lance falci. Vedete, l'oracolo ci invita a contemplare, sotto lo sguardo del nostro profeta che appare questa visione, l'instaurazione di un regime ecumenico di pace. Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite, sotto il fico, più nessuno li spaventerà, perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Fino qui, vedete, tutti gli strumenti bellici sono rimossi. Anzi, il clima di guerra, che altrimenti sembra dominante, è trasformato in una economia di vita semplice e tranquilla. Questa immagine della vite del fico che ritorna anche in diverse altre occasioni, ritorna anche nel racconto evangelico. Ricordate che una certa occasione Gesù dice a un personaggio di nome Natanaele: io ti ho visto sotto il fico. E qui dice: siederanno tranquilli sotto la vite, sotto il fico, e più nessuno li spaventerà. Non ci sarà motivo per agitarsi, per preoccuparsi, per angustiarsi, non ci sarà motivo per tremare, alla lettera qui si parla di un tremore, non ci sarà più angoscia, perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Vedete, uno scenario immenso che si viene illuminando come itinerario di pacificazione universale in rapporto al Monte Santo del Signore, così come vede Michea. E di seguito allora il versetto 4, dove però risuona l'altra voce, la voce dei falsi profeti, perché adesso leggiamo: tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore Dio nostro in eterno e sempre. Vedete che cambia il tono, vedete che qui abbiamo a che fare con l'affermazione di un rigoroso nazionalismo religioso, che loro vadano per la loro strada e noi per la nostra. È un'affermazione che è più direttamente contraddittoria rispetto a quello che abbiamo appena letto, non si potrebbe pronunciare. E infatti è importante che, seguendo l'indicazione di chi la sa più lunga di noi, come dicevo inizialmente, cogliamo questi stridori nel testo, perché tra il versetto 4 e il versetto 5 c'è un cambio di voce. Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio, che vadano per la loro strada, che pensino alle loro cose, ma noi abbiamo il Signore Dio nostro e cammineremo con Lui e nel suo nome in eterno e sempre, che è data una formula liturgica, in eterno e sempre. Dunque, la chiusura dentro al confine di una situazione che ormai nel presente è consolidata, per cui quello che è nel presente il criterio che ci distingue dagli altri popoli è criterio che definisce una qualità nostra che ha un valore eterno e definitivo. Il nostro presente è dunque già realizzazione di un valore definitivo, eterno, sempre. Ma vedete, non ci vuole molto a prendersi conto che questo modo di interpretare il presente è disperato. Che gli altri popoli vadano pure ognuno per il proprio, nel nome del proprio Dio. Noi cammineremo. Seconda disputa. Dal versetto 6 al versetto 8. Qui adesso compare un'espressione che poi ritornerà ancora, che conosciamo per altra via. Il termine resto serve a sintetizzare un modo di identificare la presenza del popolo di Israele nella storia umana. Il popolo di Dio è un popolo provato, messo alle strette, condizionato da contrarietà di ogni genere, ma il resto si conserva. E quel resto diventa poi il principio di nuove e inesauribili evoluzioni. Qui dal versetto 6 al versetto 7 abbiamo a che fare con la voce di Michea, nel versetto 8 di nuovo compare la voce dei falsi profeti. Versetto 6 dunque, cosa dice Michea? In quel giorno, dice il Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati e coloro che ho trattato duramente. Tutto lascia intendere che qui Michea stia contemplando una scena che, se non vede fisicamente, né a conoscenza, comunque per notizie che gli sono state riferite, tutti i contemporanei sono consapevoli di quel macroscopico, drammatico fenomeno che è stata la deportazione degli abitanti delle regioni settentrionali, e lui ne sa qualche cosa. Abbiamo già avuto a che fare anche con il caso di profughi che sono presenti adesso all'interno del regno di Giuda e cercano riparo, e invece protestava Michea, voi li avete calpestati, sfruttati, strumentalizzati a vostro piacimento. E qui vedete zoppi, tutta una moltitudine di povera gente, di gente invalida, di gente derelitta. E dopo l'anno 721, che segna il tracollo definitivo del regno settentrionale, Michea, nella sua visione, coglie la descrizione di questo ritorno degli esuli. Ma vedete, sono zoppi, sono sbandati, sono dei disgraziati, coloro che ho trattato duramente, coloro che hanno conosciuto tutte le sventure. E insiste, degli zoppi farò un resto. Ecco qui il termine che già mettevo in risalto. She'erit si dice in ebreo, she'erit, è un resto. Ed è proprio la componente più debole del popolo sventurato, è quella che costituisce il resto, che poi il resto è il punto di partenza di una novità che ancora riguarda il futuro. C'è un futuro, c'è un superamento della condanna, c'è uno sviluppo che ancora si prepara per le generazioni che verranno, in quanto tutto passa attraverso questo resto. E questo resto è composto dagli zoppi, dagli sbandati, e di loro io farò una nazione forte, e il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. Vedete, la regalità del Signore, su di loro, per loro, in loro, attraverso di loro, è il resto. È un modo di guardare, vedete, alle vicende contemporanee, ma di constatare come il dramma che nel momento attuale tutte le caratteristiche di una condanna irreparabile in realtà è superato in una prospettiva che investe di una fecondità davvero commovente proprio la componente più squinternata, sfasciata, mortificata di coloro che il Signore renderà testimoni della sua regalità. Versetto 8 è l'altra voce, la voce dei falsi profeti. Leggiamo: e a te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà, ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme. Vedete che questi guardano verso Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale del regno di Giuda, il regno meridionale. Il regno di Giuda rimane, noi rimaniamo il regno di Giuda, siamo noi, e gli altri vadano in malora. Noi siamo rimasti, e quando qui dice torre del gregge, questo è un titolo che serve a qualificare per l'appunto la capitale del regno, Sion è il nome della collina su cui è edificata l'antica città, e Gerusalemme, la figlia di Gerusalemme è la popolazione di Gerusalemme. Vedete, qui i falsi profeti si esprimono nei termini di una polemica strafottente, fateci caso, perché loro proclamano che Gerusalemme non sarà mai distrutta, una garanzia di indistruttibilità irrevocabile per Gerusalemme. Torre del gregge, tra l'altro torre del gregge è anche l'accenno a una figura pastorale che sta all'origine di Gerusalemme. Gerusalemme diventa capitale del regno dal momento in cui viene conquistata da Davide, che è il pastore per antonomasia. Ebbene, colle della figlia di Sion, a te verrà. A te verrà chi? Ritornerà a te chi? La sovranità di prima. Vedete, come se si fosse al tempo di Davide, tornando indietro di due secoli e mezzo, al tempo di Davide, e Gerusalemme restaurata come unica capitale. Finalmente, vedete, le tribù del nord che due secoli prima si separarono, e allora fu costituito il regno di Israele con un'altra capitale, un'altra storia, altre dinastie, e adesso finalmente hanno avuto la punizione che si meritano, perché a te, Gerusalemme, ritornerà la sovranità di prima. Dunque è restaurata l'unica capitale, il titolo che spetta solo a Gerusalemme, e che il resto del popolo scompaia nell'abisso dell'inferno. Il regno della figlia di Gerusalemme spetta a te. Vedete, una polemica strafottente che osserva, come può osservare Michea, anche questi altri falsi profeti sono in grado di osservare, e la scena di questa marea di disgraziati che sono buttati ai quattro venti e deportati chissà dove, con un tono sprezzante, vantando il titolo di chi si ritiene sicuro di non andare mai incontro a una calamità analoga a quella, o anche solo parzialmente, come dire, assimilabile a quella, e che poi in realtà la storia contemporanea ancora ci parla di un piccolo regno di Giuda che sopravvive nel contesto di vicende internazionali imprevedibili più che mai, ma il nostro profeta è perfettamente consapevole di come questa storia stia anch'essa, la storia del regno di Giuda, precipitando verso, e anche Gerusalemme sarà distrutta. Ma intanto vedete diversi modi di osservare quello che sta, ma che cosa sta realizzando, dov'è la regalità del Signore? e i falsi profeti che leggono gli eventi in corso nel loro aspetto così doloroso per tanta gente derelitta che oramai è cancellata dalla scena del mondo, il loro atteggiamento è un atteggiamento di vanteria, di prepotenza, di strafottenza. Ecco, terza disputa. Vedete, è importante che riusciamo a articolare il testo come adesso tento di suggerirvi, perché se no avremo a che fare con delle contraddizioni inspiegabili. Versetti 9 e 10, solo due versetti. E qui nel versetto 9 adesso sono i falsi profeti, poi nel versetto 10 è Michea. E vedete, abbiamo a che fare con contrarietà attuali, perché per quanto i falsi profeti vantino un titolo di indistruttibilità per quel che riguarda Gerusalemme, problemi non mancano. Ci sono motivi di turbamento, è certo che ci sono, la storia contemporanea, la storia così come, figurate, ci preoccupiamo noi per quello che succede nel Golfo Persico magari qualcuno non ci dorme di notte, ma succede nel Golfo Persico, qui succede a 25 km di distanza, c'è motivo per turbarsi, no? Ecco, allora, comunque, falsi profeti dicono: ora, perché gridi così forte? È come se volessero richiamare Gerusalemme. Non gridare. Non c'è forse nelle tue mura alcun re? E invece c'è il re a Gerusalemme. E i tuoi consiglieri sono forse periti? Consiglieri del re, pensate. Perché ti prendono i dolori come di partoriente? Vedete? Per i falsi profeti il turbamento di Gerusalemme non provoca motivi di paura, di sgomento, anzi, i contorcimenti della politica contemporanea sono doglie di partoriente, dicono. E dice, perché ti dai tanto da fare? Perché qui è in atto una turbolenza tale per cui Da Gerusalemme proviene qualche strepito, qualche clamore, qualche grido di sofferenza. Ma perché ti prendono i dolori come di partoriente? Comunque sono doglie di partoriente. E adesso è Michea, versetto 10, che dice: spasima e gemi, figlia di Sion, è la popolazione risiedente a Gerusalemme, come una partoriente riprende l'immagine, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna, andrai fino a Babilonia, là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Dunque, Michea dice, questo turbamento di Gerusalemme, per cui altro che si avverte il clamore delle grida, lo spasimo, i gemiti di una partoriente, certo, ma tutto questo come un tempo di prova in vista di quello che qui annuncia il nostro Michea, sarà un inevitabile esilio. Esilio che per lui qui nel versetto che stiamo leggendo si configura alla maniera di una fuga dalla città. Arriverà il momento in cui gli abitanti della città cercheranno di scappare in campagna, di imboscarsi da qualche parte, di sfollare. Come presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna, andrai fino a Babilonia. E qui addirittura nell'oracolo probabilmente è intervenuta anche la mano, nella composizione del testo e nella redazione definitiva, è venuta la mano di qualcuno che già ha avuto a che fare con quello che più di un secolo dopo sarà l'esilio a Babilonia. non solo tentativo di imboscarsi nel momento in cui l'esercito assiro invaderà anche il piccolo regno di Giuda, tenterà di assediare Gerusalemme, ma gli avvenimenti poi prenderanno la loro piega. Quello che sarà l'esilio in senso forte anche per la popolazione risiedente a Gerusalemme quando la città sarà conquistata da Nabucodonosor, 586. Allora qualcuno che è intervenuto nella redazione del testo, vedete qui, aggiunge questo richiamo: andrai fino a Babilonia e la sarai liberata. Vedete, questa prospettiva di esilio, a riguardo della quale Michea non ha alcun dubbio, è da intendere comunque alla maniera di una via di redenzione. Là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Ecco, i falsi profeti si esprimevano con quel linguaggio così, così banalizzante. Ma non ti agitare, si rivolgono a Gerusalemme, agli abitanti della città, ma come mai stai partorendo come una donna nelle doglie del travaglio? E Michea, che da parte sua dice altro che doglie del travaglio, qui vedrai come la popolazione dovrà scappare di qua e di là. E addirittura si coglie già in prospettiva niente meno che la tragedia che dovrà affrontare la generazione al tempo dell'esilio a Babilonia. Ma questa è la strada, questa è la strada. Questa è la strada che si delinea come superamento della condanna. Questa è la strada. Quarta disputa, dal versetto 11 al versetto 14, fino al versetto 13, adesso sono ancora i falsi profeti, poi nel versetto 14 di nuovo è Michea. Uno sguardo è rivolto agli eventi che sono in corso, una congiuntura che comunque ha a che fare con l'invasione del regno di Giuda, che è comunque sottoposto all'incombente manifestazione di potenza dell'impero assiro, che tra l'altro ha proprio in quegli anni imposto un tributo anche al regno di Giuda, e qui abbiamo a che fare dunque con questa visione delle cose. Il dato è oggettivo. Ora, dice qui, è la voce dei falsi profeti, si sono adunate contro di te molte nazioni, che dicono, nazioni sono appunto in questo caso gli assiri e i loro alleati, l'esercito del gran re d'Assiria che arriverà fino a stringere d'assedio a Gerusalemme, ma nell'anno 701 non la conquisterà. Fatto sta, costoro dicono: sia profanata e godano i nostri occhi alla vista di Sion. Presumono di assistere allo spettacolo della rovina di Gerusalemme, loro, ma esse non conoscono i pensieri del Signore, dicono i falsi profeti, e il suo consiglio, perché lui le ha radunate. Queste nazioni sono state convocate, dicono i santi profeti, dal Signore, ma apposta per mettere loro in trappola, poiché le ha radunate come covoni sull'aia, in modo tale che proprio loro, invasori prepotenti che vorrebbero godere lo spettacolo della rovina di Sion, proprio loro saranno come i covoni trebbiati e stesi al suolo sull'aia. Alzati, trebbia figlia di Sion, sono i falsi profeti, che incoraggiano così il popolo e quindi gli abitanti di Gerusalemme, figlia di Sion, a godere il beneficio di una vittoria strepitosa. Alzati, trebbia figlia di Sion, perché renderò di ferro il tuo corno e di bronzo le tue unghie, e tu stritolerai molti popoli, consacrerai al Signore i loro guadagni e le loro ricchezze al padrone di tutta la terra. Vedete che sull'aia i buoi concorrono a tutte le operazioni relative alla trebbiatura, al vaglio, e qui invece adesso i buoi sono trasformati in una orda di tori infuriati, che sarebbe poi la popolazione di Gerusalemme, che sarebbe poi Gerusalemme, che alla maniera di un toro e addirittura di un'orda di tori spazza via tutti gli avversari. Tu stritolerai molti popoli e consacrerai al Signore i loro guadagni. Falsi profeti, vedete, annunciano questa vittoria travolgente, che comporterà il massacro dei nemici che si sono presi il gusto di invadere il territorio e di annunciare la rovina della nostra capitale. Di seguito Michea, versetto 14. Ora fatti incisioni, figlia dell'orda, hanno posto la sedia intorno a noi, con la verga percuotono sulla guancia il giudice di Israele. Vedete, Michea parla di questo tempo presente come di un momento che impone l'esperienza di uno squallore inconsolabile. La figlia dell'orda, questo è il tempo dell'assedio, vedete, sta dicendo, e la figlia dell'orda è la figlia della banda, una banda che non è quell'esercito in grado di sbaragliare niente meno che l'immensa macchina di guerra messa in moto dagli assiri. Un toro infuriato, un'orda di tori. Qui la figlia dell'orda è una banda di gente assediata che al più può compiere delle sortite che sono praticate da gente disperata. Sortite e basta. La figlia dell'orda. Hanno posto la sedia intorno a noi, dice Michea, con la verga percuotono sulla guancia il giudice di Israele. Siamo in uno stato di vassallaggio, qui dobbiamo pagare il tributo, altro che dello squallore. Michea coglie questa nota di miseria, di meschinità. Lo scettro, la verga, lo scettro sulla guancia è il gesto con cui il sovrano impone al vassallo di stare ai suoi impegni. Questo siamo noi. E adesso, quinta disputa. Qui nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 5, il nostro libro ancora una volta dà voce ai due messaggi, Michea e poi i falsi profeti, ma qui è in questione la figura messianica, la predicazione di Isaia, il grande contemporaneo di Michea, fa riferimento a... Ne abbiamo avuto un sentore indimenticabile proprio nel tempo di Avvento, lettura di Isaia quasi ogni giorno, i grandi oracoli messianici. Da Davide in poi la promessa relativa al figlio di Davide che avrebbe reso stabile il trono di suo padre. E qui Michea, versetti da 1 a 3, è Michea che dice tu Betlemme di Efrata. Notate bene che adesso ritroviamo quei versetti che sono citati nel brano evangelico sì. ieri, perché dice, così ha detto il profeta Michea, ecco. E tu Betlemme di Betlemme è la città di Davide, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda. Qui vedete che il passaggio dall'ebraico al greco, poi perché leggevamo nel Vangelo di ieri, tu che sei la principale tra i, qui sei la più piccola tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele, le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Attenzione, vedete come Michea, che ha a che fare con una tesa messianica che ormai si sta evolvendo di generazione in generazione, ma chi è questo discendente promesso a Davide? Chi è? Chi, come sarà? Come potremo riconoscerlo, identificarlo? E qui Michea ci parla della umiltà di quelli che furono gli inizi, Betlemme, più piccola, la più piccola, ma questa piccolezza che fu agli inizi è anche criterio di riconoscimento in vista del compimento della promessa messianica. Da te, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele, le sue origini sono dall'antichità, dei giorni più remoti. E insiste, perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire partorirà. Vedete, il popolo seguirà la sua vicenda senza possibilità di alternative. Il superamento qui, nell'oracolo che stiamo leggendo, sarà determinato dalla comparsa del figlio promesso a Davide, quando colei che deve partorire partorirà e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Dunque la madre che partorisce, i fratelli non sono degli spavaldi personaggi che dominano la scena, sono degli esuli che ritornano. Vedete che la figura messianica viene contemplata nella umiltà di una piccolezza che passa attraverso tutta la fragilità della madre che partorisce e la relazione di fraternità con esuli dispersi che passano inevitabilmente, proprio perché dispersi, attraverso l'esperienza della deportazione, della solitudine, dell'abbandono. Egli starà là, eccolo, starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio, il pastore. E vedete il piccolo, tra l'altro questa è proprio una nota che viene costantemente segnalata riguardo di Davide, il pastorello, il piccolo pastore. Eppure vedete, abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Non c'è dubbio, questo piccolo va acquistando grandezza, ma in quanto piccolo va acquistando grandezza? In quanto minuscolo? In quanto ha a che fare con tutti i deportati e sono i suoi fratelli, ha a che fare con la pazienza di una madre che deve partorire in un contesto di estrema precarietà, per cui il popolo è stato messo in potere altrui. Michea così contempla la figura messianica. E qui di seguito, vedete, versetti 4 e 5, rispunta, riecheggia ancora la voce dei falsi profeti. Tale sarà la pace. Così verrà la pace? E come verrà la pace? Se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul nostro suolo, noi schiereremo contro di lui 7 pastori e 8 capi di uomini che governeranno la terra di Assur con la spada, e il paese di Nimrod con il suo stesso pugnale. Ci libereranno da Assur, se entrerà nella nostra terra e metterà piede entro i nostri confini. questo è un proclama che potrebbe essere firmato esercito islamico o qualcosa del genere, no? Ma vedete, non c'era bisogno di aspettare l'esercito islamico, sarà già qua, sta già anche in casa nostra. Vedete, la prospettiva di una vittoria grandiosa sugli assiri. E qui compare, altro che un pastorello minuscolo, il più piccolo della famiglia, il più piccolo. Qui compare uno stuolo di generali, 7 pastori, 8 capi di uomini, generali, con tutte le medaglie, tutte quelle striscioline colorate che stanno sul petto dei generali. E dunque, in più, un'attrezzatura di armi capaci adeguate a compiere imprese straordinarie. Vedete, governeranno la terra di Assur, niente meno. Pensate che il nostro popolo, la nostra gente è in grado di mettere in campo un'armata che potrà sgominare niente meno che la Siria e il paese di Nimrod. Nimrod è una figura mitica dell'antica Mesopotamia, tutto quel che di leggendario si può dire a riguardo degli antichi personaggi adesso viene detto a riguardo di questo schieramento armato che travolgerà gli assiri in campo aperto e addirittura invaderà il loro paese, ci libereranno da Assur e se entrerà nella nostra terra, altro che se entrerà, metterà piede entro i nostri confini, così noi li stermineremo. Vedete, la figura messianica qui viene configurata come il supremo comandante di questo esercito capace di sbaragliare i nemici e addirittura inseguirli e travolgerli fino al loro territorio. Era l'oracolo che compariva ieri e vedete, inserito in questo contesto, prende ancora un significato più preciso. Sesta disputa. Adesso di nuovo dal versetto 6 al versetto 8, abbiamo ancora a che fare con il resto, versetto 6 è Michea, leggo, il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli, come rugiada mandata dal Signore, come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dai figli di uomo. Vedete, la presenza di Israele tra le nazioni, quando ormai una prospettiva di esilio è individuata come unica strada, ma è la strada del superamento. E notate che la presenza di Israele tra le nazioni è contemplata da Michea come un motivo di pace. La rugiada è un'immagine splendida nel linguaggio biblico, perché la rugiada garantisce la fecondità dei terreni, la fertilità. E qui è una benedizione fecondatrice che sarà presente presso i popoli della terra. Cosa ci sta a fare Israele presso le nazioni? Svolge la funzione benefica della rugiada mandata dal Signore. Vedete, quella rugiada che come pioggerellina penetra nella terra, cade sull'erba, e questo in maniera così gratuita. Non attende nulla dall'uomo, nulla spera dai figli di uomo. E è il modo di contemplare la presenza di Israele. Ecco il resto di Israele, ecco cosa ci sa fare Israele. È la missione di Israele nella storia umana, in mezzo alle nazioni, rugiada mandata dal Signore. Rugiada in ebraico dice tzal. La rugiada. E adesso i falsi profeti, versetti 7 e 8. Allora il resto di Giacobbe sarà in mezzo a popoli numerosi, vedete, quale presenza esercitata da Israele, come un leone tra le belve della foresta, come un leoncello tra greggi di pecore, il quale se entra calpesta e sbrana e non c'è scampo. Già, la contraddizione più radicale di così non potrebbe essere. Un leone ferocissimo, vedete, una violenza prepotente che consentirà a Israele di attaccare e annullare tutte le altre nazioni perché sono delle belve. E d'altra parte, ecco, il leone diventa più belva delle belve, e il leone è in grado di attaccare e annullare, sterminare. Dice il versetto 8, la tua mano si alzerà contro tutti i tuoi nemici e tutti i tuoi avversari saranno sterminati. Leone, vedete, rugiada, leone. Il superamento della condanna attuale, del disastro, della situazione tragica, della contraddizione amara nella quale siamo coinvolti, in un contesto in cui ormai le responsabilità sono chiarite, sono denunciate, sono illustrate, sono dimostrate. Il superamento, la rugiada. Israele disperso tra le nazioni. Il resto di Israele, vedete, eserciterà una funzione fecondatrice a beneficio della moltitudine umana, una crescita. Di chi avete questo? E allora siamo agli ultimi versetti, leggiamo rapidamente perché dobbiamo concludere, dal versetto 9 al versetto 14, qui adesso vedete che tutta la sezione si conclude con il versetto 9, dunque un oracolo che ci aiuta a accogliere l'intervento del Signore. È Michea che è testimone per noi di questa parola, cioè come avviene che il Signore sia presente e operante nella nostra storia. Leggo, in quel giorno, dice il Signore, distruggerò, vedete qui lo stesso verbo tradotto con sterminare immediatamente prima, versetto 8, sterminati, distruggerò, qui un ribaltamento, quella pretesa violenza dominatrice proclamata dai falsi profeti viene ribaltata. In quel giorno, dice il Signore, distruggerò i tuoi cavalli e in mezzo a te e manderò in rovina i tuoi carri, dunque distruzione del potere militare. Distruggerò le città della tua terra, demolirà tutte le tue fortezze, tutte le attrezzature. Ti strapperò di mani sortilegi e non avrai più indovini, distruzione delle arti magiche. Di nuovo distruggerò, è sempre lo stesso verbo, in mezzo a te le tue sculture, le tue stele, né più ti prosterai davanti a un'opera delle tue mani, la distruzione dell'idolatria. E vedete, tutto quello che è opera di mano umana, stando a quell'uso della mano di cui ci parlava il versetto 8, se ritornate con l'occhio per un momento solo al versetto 8, la tua mano si alzerà contro tutti i tuoi nemici, sterminati i nemici. Ebbene, l'opera delle tue mani, inutile quest'opera, anzi, causa di ulteriori tragedie che si aggiungono a quelle già sperimentate, tentativi operati dalla mano umana di rimediare che diventano causa di disastri ancora più dolorosi, perché qui all'opera il Signore. Ed è questa che si prospetta inevitabilmente come la strada dell'esilio, sarà anche la strada del superamento, perché è la strada della purificazione. E sono gli ultimi due versetti e ci fermiamo. Estirperò da te i tuoi pali sacri, distruggerò i tuoi idoli. E questo è il superamento della condanna. Con ira e furore farò vendetta delle genti che non hanno voluto obbedire. Qui, vedete, in quella via di purificazione che si prospetta per il popolo al di là della condanna, come rilancio di una storia che, passata attraverso la condanna, viene liberata, in modo che addirittura sia realizzato un valore pedagogico per le nazioni. Con ira e furore farò vendetta di questa vendetta delle genti. Vedete che quello che capita a Israele diventa un motivo di recupero anche per le nazioni. Il caso di Israele diventa un caso paradigmatico, questo che poi tutta la storia della salvezza conferma in lungo e in largo, un caso paradigmatico e che indica qual è la modalità efficace mediante la quale l'opera di Dio si compie nella storia umana e fa di questa storia di violenza una storia di salvezza. Ecco, ricordate che la sezione che abbiamo letto inizio del capitolo 4 si apriva con l'eliminazione delle armi e adesso si è conclusa con l'eliminazione delle armi. Mai più armi, perché le lance diventano vomeri, le cose diventano falci e adesso qui leggevamo nel versetto 9: distruggerò i tuoi cavalli in mezzo a te, manderò in rovina i tuoi carri. Sono i carri corazzati, i carri che si usano sul campo di battaglia. Fermiamoci, abbiamo superato di un po' il nostro orario, ma ce l'abbiamo fatta. Se Dio vuole proseguiamo giovedì prossimo. Secondo atto. Come stai?
Sì, giovedì prossimo.
Come stai?